www.radio2pod.rai.it.
Pronto?
Dottore, guardi, io glielo giuro, i 300 euro glieli do. Però ci vediamo pure la settimana prossima, per favore!
Chiara, ho detto no. Basta. È finita.
Dunque io non potrò più sapere chi sono attraverso di lei.
Senta, Chiara, perché non prova a cercare di sapere chi sono gli altri attraverso se stessa?
Dottore, ma questa è bellissima. Lo vede che lei è proprio un grande. Adesso facciamo come facciamo sempre noi, che lei me lo dice, io poi capisco.
No, Chiara, Chiara, non c'è più noi. Noi non esiste. Esiste lei.
E allora che devo fare?
Darmi 300 euro.
Clarita.
Guarda, cuore, non me lo dire.
No, te lo dire. Ti è sempre, sempre piaciuto, sempre. Perché fin da Stefano Manso, te lo ricordi, tu lo dici, io posso innamorarmi solo di chi ha l'abisso dentro.
Sì, di chi ha l'abisso,
però agli occhi buoni,
perché noi, cuore, non è che confondiamo i semplicemente stronzi con...
Con i dannatamente pericolosi, chiari, i pericolosi.
Ma ragioni, ma io non lo so, io da testa servo a questo, no?
Ammesso e, ahimè, non concesso che con il nichilista lì finisse, insomma, lei si rende conto che con l'ospite di oggi passerebbe dalla padella alla brace, ma io non lo so, ma le lusinghe di una specie di pace, lei proprio non le avverte.
C'è Morgan, l'ascoltatore di Radio 2 sulla nostra chaise longue, le lusinghe di una specie di pace, Morgan. A chi applaudi?
A se stesso.
A se stesso.
No, al mio alter ego, applaudo al mio alter ego, perché anche io posso avere l'onore di avere un doppio, devo essere un singolo.
Io devo essere da sola.
No, applaudo il mio alter ego. Ecco.
È già nello
come
spirito.
Come si chiama?
Random.
Infatti, in effetti sta un po' là, poi si sposta. Senti, le lusinghe di una specie di pace, tu le avverti? Cioè, la pace, così uno ti dice pace, tranquillità, ti piace?
La pace ti piace? Mi suona più che altro la pace, perché è una canzone di Baglioni. Pace a noi che abbiamo avuto
che mi tanto. Pare che Random dica che è la sua canzone preferita
da smarrir la luce della semplicità.
È straordinario. E quindi la risposta è sì,
è nella canzone.
Ecco, se suona piace a Morgan,
potremmo farla tutta così,
la pace
cantata.
Piace
sì.
È impazzita.
No, però potremmo farlo.
Va bene, vediamo, lasciamo.
Senti,
allo spirito
invece,
di Random.
Per quanto riguarda il pericolo, devi sapere che io, cioè, ero veramente, adesso a parte gli scherzi, fra lo spaventato, il curioso, vabbè, tutto quello che rende una cosa interessante, di conoscerti, perché una persona a me cara un tempo mi diceva, sai, Morgan è la persona... Anzi, abbastanza spontanea, mi diceva, Morgan è la persona più affascinante che ho conosciuto, ma anche la più pericolosa. Perché, secondo te?
Perché ti faccio innamorare.
Uomini e donne, era uomo questa persona, quindi sì,
era uomino. Allora, pensa anche i donni, ha fatto innamorare io, ma non lo so perché è pericoloso, perché io sono spontaneo, io sono autentico, io sono altri, io sono uno, nessuno, centomila, io sono e io non sono. E quindi questo fatto...
Uno che piace, dice tra i tanti...
Questo fatto, cioè nel senso io... Sì.
Crea dipendenza, io credo, sai. Però io penso che non solo può piacere, ma può creare dipendenza. No? Tu delle dipendenze ne sai qualcosa? No, niente.
No, so anche di indipendenza.
Però io penso che può creare un carattere come
so,
il tuo.
So della guerra di indipendenza e della guerra di dipendenza.
Dai, adesso mi dici le date.
Sono colta.
Dimmi le date.
No. Le mie date, io sono 64 giorni che non uso.
Quindi ecco, è già una data storica. Sono date importanti.
Quelle sono le date.
Ce l'abbiamo.
I 64 giorni di Morgan, sono le 5 giornate. Senti, ma ecco, pensi di poter creare dipendenza? Secondo me uno come te può creare dipendenza, perché insomma, diciamo, non ce ne sono tante di persone così, no? Nella scacchiera della vita. Io ci pensavo stanotte, pensa, a te, e pensavo questo.
Sta flirtando, Chiara Gabriele.
Sì, non sto facendo.
Fatti gli affari tuoi.
Io l'ho detto subito, e da giorni lo sto dicendo. Pensavo, no, niente
pensavo,
di importante. No, stavo pensando, no, alla scacchiera della vita. Tu ti muovi un po' come
alla
un cavallo. No, eh sì, ti muovi come un cavallo, però ti dico, cioè, sì, che fai? Due quadrati avanti, scartare di lato, è l'unico pezzo, esatto. Non è il più forte della scacchiera, quello è la regina. Però ecco, secondo te, quindi si parla di eccezionalità, senza dubbio, secondo te è un carattere o un destino?
Beh, domanda complessa, è sicuramente entrambe le cose. Può essere un segno, può essere anche un merito. Io intendo l'eccezionalità positiva, perché c'è anche l'eccezionalità negativa. C'è l'eccezionalità del pazzo cattivo, assassino, mitomane, persecutore, vigliacco, politicante o politico, anche uomo di potere. C'è il potente, quasi sempre cattivo, perché il potere è potere sugli altri. C'è chi lascia in pace invece gli altri, può essere eccezionale ma può essere anche tranquillo. L'eccezionalità nel senso che il non essere ordinari...
No, nel senso che non c'è nessuno come te, che tu pensi con la tua testa, l'unicità. Senti col tuo cuore, avverti col tuo istinto.
No, io sono convinto che tutti gli uomini abbiano questo diritto, devono rivendicare la propria unicità.
Sì, è un diritto e chissà perché però non viene rivendicato spesso e che cos'è che ostacola, no, per le persone questa rivendicazione, io questo... Me lo chiedo continuamente.
Il manifesto
però...
di Marx ed Engels.
Sì.
Quello è un diritto alla collettività e all'eguaglianza, però, non all'unicità. Però,
mentre invece noi è dell'uminicità di Morgan che vogliamo qui occuparci.
Dell'illuminicità.
Dell'illuminicità. Bella. Di Morgan. No, ma quando qualcuno però si impappina, non l'ha fatto notare, non è cortese.
No, è vero, è vero.
Quanto ci piace impappinarci, abbiamo scoperto, sì, durante la canzone, vero?
Quanto ci pace impappinarci,
visto?
Quanto ci pace, sì.
Perché vengono fuori, come i surrealisti, vengono fuori dei significati nuovi.
Per esempio, ricordiamo ai nostri radioascoltatori quello che abbiamo appena scoperto. Illuminicità.
Illuminicità. Visto che è qualcosa che sembra uno sbaglio, ma proprio nel suo errore ha...
Una scopritività.
Una scopritività eccezionale.
È vero.
Mentre invece adesso, grazie al sottofondo del superio della nostra trasmissione Roberta Vespa, Morgan ci racconta il suo primo ricordo. Quanto era illuminichico?
Beh, non ce l'ho il mio primo ricordo.
La prima cosa è che ti ricordi di te stesso.
Adesso.
No, quando?
Come un pesce rosso, si ricorda in questi
Mi ricordo i pesci rossi.
No, e perché l'hai dovuto
suggerire? Era un paragone.
No, ma proprio veramente come quelli che uno dice, no, ti piace più il rosso l'azzurro, 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 il rosa il rosa. Dai.
No, è che allora, io costruisco il primo ricordo. Una storia
cioè questo guarda qualcosa
dai dettagli, dagli elementi che ho a disposizione e per forza poi diventano miei.
Cioè, tu quindi eri in questo acquario?
No, io ero nel cesso di casa.
Mm-hmm. E il pesciolino?
E cioè, eravamo con la mia famiglia, eravamo tutti nudi. Mm-hmm. E c'era mio papà nudo, mia mamma nuda, mia sorella nuda e io nudo. Anzi, e io vestito.
È questo, visto, si torna all'unicità.
Era prima che tu nascessi o dopo?
Avevo già 10 anni del mio primo ricordo.
Dai, beh, veramente, è la prima volta che ti ricordi di te. A scuola, eri un bambino, no, fammi immaginare alle elementari, come si chiamava il tuo compagno delle elementari?
Erano tutti normali, diciamo così, ecco. Dicevano che fossero normali, ma io andavo d'accordo con il ragazzino disabile, uh-huh, che si chiamava Michele, e c'era la maestra di sostegno, l'insegnante di sostegno, e io mi ricordo che già dalla prima elementare ero amico di questo ragazzo spastico, e quindi mia madre, che era maestra a sua volta, era in un certo senso preoccupata del fatto che io tornassi a casa imitando i gesti.
Però lo facevi ammirato, non per prenderlo
in giro. No, non avevo
ammirazione,
no, era perché? Semplicemente comprensione.
Ah, empatia.
Empatia.
Empatia, quindi
ed è sempre stato così dalla prima elementare che io ho sempre avuto un feeling, una simpatia per quelli più problematici. Se non quelli completamente disastrosamente,
ecco, allora, però era un po' quello a cui alludeva il mio cuore all'inizio, nel senso anch'io esattamente così. Ti sei naturalmente ti sarei chiesto perché oppure no?
Perché voglio fare lo psichiatra.
Non pensi che è questo?
No, io penso che in realtà...
Non pensi che è una paura di un confronto reale, che quindi le persone, no, in qualche modo più deboli o più forti, ci affascinano perché non ci chiamano a confrontarci alla fine con noi,
no,
stessi?
No, io mi confronto, e come mi confronto, non solo con me stesso, mi confronto con quelli della mia categoria, con quelli della mia età, con quelli del mio lavoro, con tutta l'Italia, quando vado a dire certe cose o a fare certe cose, quando mi espongo, mi confronto, faccio gare, affronto la vita che è una gara. In questo momento storico stiamo vivendo un mondo dell'affermazione del sé che è sempre a favore del vincere, quindi del concorrere, del vincere su qualcun altro. Io mi confronto, non ho nessuna paura del confronto, ma non è quello il problema, anzi è che io ho la sensibilità che mi consente, e questa è la vera fortuna, questo è il vero marchio, è riuscire a rendersi conto realmente della presenza altrui, rendersene conto, sentire l'essere umano anche se non lo vedi, sì. E quindi quando tu lo vedi, quando puoi fare una scelta, tu scegli quello che soffre di più, perché sente di più, perché tu senti quello che sente lui, e quindi è la vibrazione che tu
però,
il sincronismo,
io guarda, cioè, non stai come veramente parlando per me, da quanto ti sento mentre tu parli di sentire. Però ecco, oggi tu lo dici, no? Hai una certa età, quindi hai una testa che funziona. Da piccolo tutta questa sensibilità e questa sensitività non ti faceva un po' paura? Cioè, ecco, quando è che ti sei accorto di avercela?
Subito, diciamo che mi ricordo, ecco, una cosa, non solo mi ricordo di avere una sensibilità, ma non la chiamavo forse così. Non la chiamavo sensibilità, però sentivo di avere qualche cosa di magico. E, volevo farmi papa.
I tuoi genitori, secondo te, l'avevano riconosciuto?
Papa?
Papa. Se io ce lo vedrei. Perché
ce lo vedrebbe?
No?
Direttamente,
no? Sì,
papa.
Sì,
beh, ho una riforma.
Senti,
passando completamente tutto l'iter, certo, ecclesiastico.
Certo. Senti un po', ma beh...
non divaghiamo.
No, era la magia, l'ispirazione. Sentivo un brivido nella colonna vertebrale.
Tu sentivi che gli altri lo avvertivano? I tuoi genitori, secondo te, lo avvertivano? Erano in grado di avvertirlo?
Sì, 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 sì.
Tu pensi che lo... E ne erano forse un po' spaventati anche?
Ma perché mi hanno sempre fatto un po' dei test. Mi hanno cominciato a testare da subito.
Da chi ti sentivi in qualche modo più compreso? Forse amato da tutti, ma più capito? Da tua mamma?
Senz'altro da mio padre.
Da tuo papà?
Sì, sì, mio padre ha sempre compreso anche il lato negativo, il lato oscuro di me. Mia madre invece, non è mai fregato un cazzo.
Tu non pensi che la più alta forma di comprensione, soprattutto fra genitori e figli, sia un po' inconscia, no? Tu hai raccontato di tuo padre in una intervista molto toccante su Corriere della Sera a Elvira Serra.
Era stata carina, devo dire, sì.
Lei è stata
molto brava,
molto
persona, sensibile.
Una splendida persona, pensa, l'ho vista proprio l'altro ieri, ho parlato di te e lei ti manda veramente un...
Mi è piaciuta molto quell'intervista.
È una persona speciale. Ecco, e racconti quel giorno in cui tuo padre si è tolto la vita. E tu pensi che in qualche modo, appunto, quell'oscuro si può ereditare? Quella componente, no, del qualcosa che non va.
Senza dubbio, no, sì, non è che si eredita, è che te la passano proprio come una specie di... ti viene passata come una staffetta, no? Cioè, ma più che altro un macigno. Però questo non vuol dire che tu devi passare la tua volta, ecco, cioè puoi benissimo prenderla e metterla lì da qualche parte.
No, soprattutto perché tu poi hai la vita a disposizione per farne,
sì,
qualcosa.
Sì, però, ecco, voglio dire, insomma, sono esperienze piuttosto pesanti e segnano molto. Ma no, quello che bisogna fare è pensare che c'è da tirar fuori del positivo anche dalle storie più negative, dalle esperienze più negative, dalla sofferenza inevitabile, perché qui siamo di fronte all'inevitabile. Abilità della cosa, e uno deve prenderne atto, deve per forza, un bambino di 16 anni come è capitato a me, pensare di tenerne fuori, di tirarne fuori quel poco di insegnamento che c'è da tirarne fuori. E il poco di insegnamento è: io non farò mai la stessa cosa con i miei figli.
Siamo qui Io devo dire che raramente si rimane senza parole in radio. Io sto così.
Siamo un po' tutti così.
Ma io lo sapevo che mi faceva questo effetto.
Ma
lui.
Bene, ci sono talmente tante parole ricche dal nostro ospite che è bene rimanere senza parole.
Scusate se magari non sono molto opportuno, però rivendico la mia cuoricicità.
La mia cardiologia.
Cosa devi dire?
Alle ragazze, Morgan, adolescente, che suonava alle feste e però si capiva che aveva dentro un mistero, no? Questo mistero, quanto ti piaceva?
Alle ragazze gli piaceva un sacco, figurati.
Sì, ma l'espressione di Morgan è...
No, bisogna vedere quale mistero ti riferisci, perché insomma...
Alle ragazze gli piaceva.
L'abisso, intende il mio collega Morgan.
E poi un'altra cosa, no? A te che ragazzette ti piaceva? Tipo le dark, aggressive, oppure sfigate, un po' disturbate come Clarita, come lei?
Dice? Clarita, un po' Clarita, ma è quella che sono le stesse, scusa, dark.
Ah, sono le stesse.
No, io ero molto sfigata e un po' aggressiva poco, anzi, ero abbastanza
sottoscritta. No, ma chi c'ha la sbronza triste, Chiara?
Io c'ho la sbronza. No, io non ho la sbronza.
Oh, brava.
La sbronza.
No, non
le piace l'alcol,
no,
evidentemente.
Non ho una sbronza
triste.
Un
altro
triste.
Punto in comune. Sì, a favore in comune.
No, a parte gli scherzi, al liceo.
Sì.
Ogni tanto quella lì che era veramente disturbata, che alle feste magari non è che riusciva tanto, ti piaceva
feste,
o ti piaceva la... Ah, ecco, quindi ti piaceva, no? Vedi? Avrei avuto una possibilità.
Non andavo alle feste. Dici.
E che facevi tu, adolescente? Suonavi?
Io? Suonavo senz'altro, sì, suonavo già da piccolo. Il primo spettacolo l'ho fatto, il primo spettacolo proprio di danza, ballo e tutto, facevo Grease da solo, facendo tutte le voci. In piazza, nelle piazzette, così mi mettevo davanti alla chiesa. I miei genitori, non so, andavano in chiesa, portavano la famiglia anche, e i bambini non amano tanto stare nella chiesa, devo dire. Allora io scappavo, mettevo fuori dalla chiesa, nella piazza, e questa è villeggiatura sulla
ci fai il dialogo fra loro due all'inizio, quando la canzone fra loro due?
Ah, non me lo ricordo.
Non me lo ricordo.
Grease Lightning, com'è? Grease Lightning, me lo ricordo.
Va bene, può anche...
Secondo me non è vero nemmeno questo.
Può non rispondere alle risposte.
No, e mi ricordo, mi ricordo che ho fatto proprio uno spettacolino e hanno cominciato a darmi soldi. Ma avevo 6 anni.
A 6, quindi appunto dall'adolescenza siamo tornati all'infanzia, ma
no,
non è forse
detto,
sempre
quando
la stessa cosa?
È sempre la stessa cosa, abbiamo soltanto un'età, anzi noi abbiamo un'età ogni giorno, abbiamo diverse età.
Ah, vedi, questa è un'altra teoria, io penso che ne abbiamo una, basta.
No, io in questo momento ad esempio ho una settantina d'anni in questo momento.
No, e vabbè, però non mi gratifica questo, scusa, stai vicino a me.
Come no, scusa, abbiamo un presidente del consiglio che ha delle prestazioni incredibili.
Ah, in quel senso.
Allora, posso avere 70 anni.
Io pensavo per l'inviata, no?
Quel tipo di... Ma in quella musica, quando ecco lei ballava Grease, visto che ecco in questa benedetta musica da sempre, che cosa trovava lei? Liberazione, ispirazione, cosa?
Ma chi lei?
Lei, io.
La testa dà del lei alle persone, la testa dà del lei. La tua testa come ti dà del voi? Non ti parla proprio.
Essendo molti, sì.
Lo immaginavo, perché bene. C'è sempre random.
Abbiamo le voci
noi,
in testa, quindi
c'è sempre random
voi.
Qui con noi, ma soprattutto c'è Morgan, linea al GR2. Questa è Radio 2, io sono Chiara Gamberale.
E mi sono definitivamente innamorata di Morgan.
Un pochino sì.
Però stiamo conoscendo un cantautore italiano profondo, denso.
A me sembra una specie di fratello mancato, lo devo dire.
Ah sì? Così
sì,
lo sta vivendo?
Sì, la morte, la rinascita, cioè c'erano delle cose. Ecco, a proposito
sta facendo
di nascita,
delle espressioni molto curiose.
No, e mi interessa sapere una persona come... Siccome io sono... terrorizzata dall'idea che non, secondo me deve solo capitare a certe persone di avere figli. Tu l'hai voluto?
Sì.
Hai voluto diventare padre?
Sì.
Che ti ha insegnato tua figlia prima nascendo e poi nel corso della sua vita? Dai, almeno a questo
rispetto. Ha insegnato... È un prodigio continuo, un figlio.
Ma il momento in cui è nata, non ti sei sentito un po' in colpa, una persona come te,
no,
che ha questa coscienza dell'esistenza, di mettere al mondo un'altra
no,
persona?
No, assolutamente.
Con tutto il carico di sofferenza che il mondo a persone particolari può offrire, non hai avuto paura di mettere al mondo un essere umano? Io ce l'avrei.
Ma a volte toglierlo dall'oblio eterno da cui deriva, che uno può pensare essere la pace... più eterna a priori,
no? Quindi da dove si viene, cioè il mondo, diciamo, di questo sonno eterno andando indietro, da cui si proviene, da quale si viene risvegliati. E si è,
cioè, perché secondo te noi, mentre non esistiamo, da qualche parte stiamo? Cioè, quando non siamo ancora nati,
no,
stiamo da qualche
siamo
parte?
Proprio no, siamo proprio sì, è una specie di entropia, non so se vederla in questo senso, come, però io mi sono accorto di una cosa, che quando questa creatura stava dischiudendo gli occhi, è come se venisse da un lungo sonno, e la fatica che ci ha fatto, ha messo per aprire gli occhi, è stata questa.
E perché
ci ha messo,
piangeva?
Ma non è pianto, no, noi diciamo pianto, si esprime così un neonato, ma non è che è lo stesso pianto con cui noi adesso, quando reagiamo a una sofferenza oppure a un lutto o a una cattiva notizia, è una cosa molto diversa, è l'unico modo che hanno di esprimersi, quindi è un vagito, è un suono, è un grido. Ma
tu hai assistito al parto?
Sì.
Cioè,
scusa Clarita, però Anna Lu non c'era, se non c'era Asia, certo. E se nella vita c'è spazio per un solo vero amore, è stato quello?
No, chi l'ha detto che c'è spazio per un solo vero amore?
Io l'ho detto.
Il cuore.
Sicuramente quando uno lo vive pensa che sia l'unico, ma invece poi scopri che ci sono vari, unici e soli veri amori.
Senti, io Morgan, devo dirti che ti ho preso un po' come mai, devo dirti la verità, perché io poi mi fido solo delle persone che in qualche modo sanno cadere, impappinarsi, che anzi hanno il gusto dell'impappinamento anche altrui. Secondo te, io dico, me lo sto chiedendo da un po', perché, come fa l'amore a finire? Cioè, se è stato amore, perché finisce?
Perché si muore.
E quindi, così come le persone, secondo te, il sentimento semplicemente muore? Cioè, ha una sua durata, ha una sua vita, ha un suo destino, ha
quando
un suo carattere?
Quando tu ami, stai vivendo un amore. E quando finisce quest'amore, con lui finisci anche tu.
Finisci quel... Sì, ma e perché...
Stai morendo e ti rinnovi e rivivi, e poi dopo un'altra situazione, ma sei un altro anche tu, è la vita...
Quindi
tu
pensi
nuova,
che quello di cui oggi tu sei accusato, perché uno pensa sempre nell'amore, io ad esempio ci sono passata anch'io.
Sarei accusato?
Aspetta, io quando ad esempio una persona sta con me, dice, ah, ma che bello, una persona un po' così, un po', poi che chiacchiera tanto, poi invece appunto ti lasci, dici, ma quella era una che parlava sempre, cioè quelle che sono le tue caratteristiche, no? Adesso diciamo che appunto pubblicamente è successo, soprattutto
io?
In questi mesi. No, io.
Stava
parlando random. Però ecco, quello di cui ti ha ultimamente accusato Asia sono tutte cose, no? L'ambiguità sessuale, un certo tipo di vita,
allora,
che però erano tue caratteristiche, cioè è cambiata lei o sei cambiato te? O sono puttanate loro?
No, sono puttanate proprio, ha cavalcato l'onda e ha detto delle cose senza senso, inclassificabili, assolutamente incomprensibili, ancora sono allibito di fronte. Cioè, l'ambiguità sessuale, cioè, non è, cioè, proprio lei, dico, me lo dice, che mi ha conosciuto bene. Perché deve dire queste banalità?
Ma appunto io ti dico, perché delle cose nostre vanno bene a una persona e a un certo punto non vanno più bene?
Ma che so.
Però
io non avrei mai fatto questo.
Lei invece ha fatto altre cose, perché è passato molto ai fatti a Natale.
Lei Morgan,
perché dico, attenzione che c'è
lei, signor
Chiara,
Morgan,
che
volevo
poi
dire
anche un'altra persona che siamo, di cui stiamo parlando in questo momento, per cui
stiamo parlando della persona,
no, la destra da in escandescenza,
ogni tanto stiamo parlando della persona, lei, che a Natale ha scritto al Quirinale, no, perché non ha potuto dare il regalo di Natale a sua figlia,
non è per quello, riportata una frase sbagliata, perché
sbagliato.
È stata portata la mia figlia all'estero senza chiedermi il permesso.
Esatto.
Ho scritto al Tribunale, al Quirinale, perché il Tribunale sembra non essere in grado di fare nulla, sembra sotto il giogo di taluni prepotenze.
Poi ha scritto alla Procura di New York. Lei è vittima di un'ingiustizia? Si sente?
No, quella lì. No, io ho scritto al presidente senza la pretesa che rispondesse, anzi, sapendo benissimo che non dovrà e non risponderà, non dovrebbe mm-hmm. rispondere e non lo farà. Lo so benissimo. Proprio perché si deve occupare di questioni pubbliche e non private. Per queste ci sono i tribunali. Ma la mia era una specie di denuncia per far emergere questa cosa anticostituzionale, che era stata portata all'estero una bambina senza il permesso del padre. Il giudice che ha emesso, diciamo, il provvedimento di custodia esclusiva alla madre è stato ricusato, quindi faccio notare che è stato ricusato un magistrato, quindi con il consenso del tribunale in cui lavora, proprio per quella sentenza. E allora, visto che quella sentenza è invalida, io mi considero, ed è vero, a tutti gli effetti considero valida quella che è l'istanza del Tribunale di Milano, che è quella precedente, che stabilisce che io sono affidatario congiunto con la madre rispetto alla figlia. E allora io sono, ho un affidamento condiviso con la madre di mia figlia, perché il giudice che ha emesso la sentenza successiva è stato ricusato proprio per via di quella sentenza, quindi non è valida. Allora gli avvocati della signora continuano a dire che lei poteva portare all'estero. No, non può, neanche se fosse il genitore esclusivo.
Questo linguaggio improvvisamente tecnico che, nel frattempo Morgan sta così, ecco, come, sì, no, perché è stato troppo preciso e quindi adesso deve in qualche modo, no?
Gli è partita la funzione,
no, però,
di amore,
secondo te questa me la devi spiegare, Morgan, secondo me tu lo sai, sì, ti amo pure io, però ecco,
no, ma non facciamo,
mi dire, no, lui mi deve spiegare perché, no, ha parlato in termini, no, giuridici perfetti, tra l'altro, hai capito? Quasi perfetti. Però come si fa quando con una persona si è stati a letto insieme, si è condiviso un pezzo di vita, o quello che è, comunque, improvvisamente a finire in tribunale? Tu non pensi che è pazzesco?
Ma
non,
sono stato trascinato,
cioè, che non bisognerebbe mai,
Scalampo,
hai capito cosa ti voglio
trascinerei
dire?
Trascinerei in tribunale, parlava di Aristotele e Platone, no?
Sì.
Però io sono stato trascinato in tribunale nonostante, cioè, contro la mia volontà. Quindi,
perché il sentimento può finire, ma uno come te, io in tribunale non ce lo vedrei, come dire,
te,
capito? Cioè, che di stare là
io
e parlare con una persona
gente
di cui
come
conosci
noi,
il corpo,
che non siamo diversi dagli altri o superiori agli altri, siamo persone che comunque si occupano di aspetti pubblici della comunicazione e fanno anche arte e rappresentazione, scrivono, fanno commedie, fanno tragedie, fanno canzoni, inventano storie, non dovrebbero cedere a questa...
Anche solo per un rapporto paradossale con la realtà, no? Che bisognerebbe,
sì,
in qualche
anche...
modo avere, che in qualche modo...
Anche
però...
solo per il proprio, per la tutela della, della bimba, ma vera tutela, cioè significa risparmiare a lei queste complicazioni.
Però forse Asia pensa di risparmiare alla bambina qualcos'altro allontanandola da te. Saranno, ci avrà delle ragioni questa donna? Te le sei mai poste? Tu che sei così capace di empatia?
Possiamo non parlare di questo.
Ok, certo che possiamo, anzi. Allora, di che cosa ti piacerebbe parlare? È vero che soffri di insonnia?
Beh, sì, 3 giorni la settimana e poi gli altri no.
Tre giorni soffre di insonnia o 3 giorni dorme e tutti gli altri no?
Chi?
No, lei. No, perché
sempre...
ci interessa, perché è un altro punto in comune con Chiara Gamberale. Quindi sono nel suo
pletta. Anche la testa
è felice.
Tre giorni soffri di insonnia o 3 giorni dorme?
È vero, hai visto come mi prende in castagna, perché stiamo entrando in amicizie, quindi mi è scappato
l'ultimo
un po'.
Sogno che hai fatto, raccontalo.
L'ultimo
sogno.
Lo farò dopo, quando ti penserò.
Lo farò.
Oh, cielo, ma cielo.
C'è
che
qualcuno
bellezza.
Che dorme vicino
bellissimo.
A te in questo momento e può essere geloso. Sei innamorato, su tutti i giornali, le foto tue con questa ragazza bellissima.
Sì, è bellissima. Proprio,
è bellissima.
No. Sì, sono molto innamorato e sono assolutamente convinto di questa relazione, che non è soltanto di attrazione così reciproca da un punto di vista corporeo e sensoriale. È una amicizia, una collaborazione. È una persona estremamente intelligente e poi ha degli aspetti di pragmaticità, di
che ti affascinano,
pratica.
Monica Riva,
no,
ricordiamo,
che mi affascino, che mi mancano,
che ti mancano, ma lei, sì. Ecco, per te la bellezza è importante?
Beh, certo, per chi non lo è?
Beh, no, non è vero, guarda, ti farei vedere tanti miei ex fidanzati, devo dire.
E poi che tanti
la bellezza
no,
può essere...
No. Allora diciamo, la bellezza
di
canonica, nel senso
di
dei canoni estetici di bellezza, sono è un conto.
E lei, devo dire, che li corrisponde a quei canoni.
La bellezza reale è un'altra cosa. La bellezza, innanzitutto, è attraverso le epoche e attraverso gli stili. Non guarda in faccia alle mode del momento. La bellezza è qualcosa di universale e di assoluto. Ma non stiamo parlando dei lineamenti perfettini, della cosa carina. La bellezza è qualcosa di interiore che ha a che fare con la bontà e con la verità. Per cui a chi non piace la bellezza? A tutti dovrebbero piacere la bellezza.
Non so se tutti sono in grado di di riconoscerla, sai, non so se tutto
ah, questo è un altro discorso, questo è un altro discorso, perché non siamo esercitati al riconoscimento del bello, ma il bello non vuol dire
e scusami Morgan, non siamo nemmeno, no assolutamente, anzi noi non siamo nemmeno molto abituati alla verità, tant'è che quella oggi la definiresti maledetta, intervista su Max in cui tu semplicemente hai detto la verità
Max
su come stavano
detta.
Le cose
Max detta.
Ecco, siccome io ho lo stesso vizio tuo e la testa sempre mi redarguisce perché io parlo, cioè apro bocca e le do fiato, quello che mi viene in mente dico, perché mi piacerebbe un mondo in cui non bisogna sempre stare attenti, proteggersi, oddio,
no,
dico
io
questo, poi viene
tutto
strumentalizzato, lo rifaresti?
Sì, perché l'ho fatto, per il semplice motivo che l'ho fatto, mi porta a pensare che era inevitabile, perché io vivo solo nel momento in cui vivo. Adesso sono qui e sto vivendo questo. Come posso dire che mi pento?
Ma guarda che infatti
che
per questo, per questo ritorniamo all'inizio della seduta, è per questo che innamorarsi di te è molto pericoloso, perché una persona che si fida così tanto del momento, tu ti fidi di lui, un secondo dopo lui sta no, dietro a qualcos'altro e ovviamente quello che tu
no,
chiamavi...
Ma mica sono una banderuola,
L'avevi appena un po' detto.
No, io dico che faccio quello che mi sento di fare, e chi dice che quello che io mi sento sia per forza in contraddizione con quello che mi sentirò di fare tra un minuto? Assolutamente.
Certo.
Cioè, non è detto che io sono incoerente e soprattutto che io sono folle o leggero o superficiale
no,
o trasportato dal vento.
Penso che non dai proprio...
L'intervista di Max è stato un errore, la partecipazione a Santoro è stato un errore, il modo in cui l'ho fatto è stato un errore, quindi dipende soltanto da me. Ho sbagliato.
Ma perché erano sbagliati forse loro?
Guarda, io non voglio dare giudizi, però dico che rispetto a me stesso io mi sono sentito inadeguato, rivedermi non mi è piaciuto, quella cosa che ho fatto da Santoro nel palazzetto a Bologna. Però, purtroppo, o per fortuna, non lo so, anche qui, non diamo giudizi, lo rifarò, lo rifarei, perché io posso soltanto essere così, perché sono io e devo rendere
prendere. E tutto questo è più merito o colpa del tuo cuore, della testa o dell'istinto? Però non puoi rispondere la canzoncina.
No, io credo che sia merito della combinazione di tutti e due, anche del sangue, dello sperma e del respiro.
Sei contento di essere te?
Ma anche di essere caffè.
Grazie a Morgan di essere stato sulla nostra chaise longue.
Radio2pod.rai.it